irradiati.
Eccola, signore e signori,
gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Mi mancava solo questa.
Buonasera e benvenuti alla 28ª puntata degli Irradiati. Forse non è la 28ª, forse la 29ª, forse la 27ª, ma non ci sono troppi problemi, giusto Maurice? Come sempre, credo che devi alzare il microfono, aprire il microfono. Prova ancora? Perfetto, funziona così alla grande in diretta. Come sempre, gli Irradiati, oramai ci conoscete da tempo, siamo qui a dare un'occhiata alla realtà, a quello che succede intorno a noi. Prendiamo i giornali, prendiamo siti, ascoltiamo tutto quello che l'etere, la radio, le televisioni, vari siti, insomma, proiettano, riportano, e noi, attenti, sfogliando il Corriere della Sera, sfogliando il Corriere dell'Umbria, sfogliando Repubblica e aprendo, come già detto, centinaia di migliaia di siti, siamo qui a dare un'occhiata alla realtà. Giusto Maurice? Oggi insieme a me c'è Maurice, perché Paolo ha avuto un contrattempo, Elisa ha avuto un altro impegno, Eric soffre il caldo, quindi ci godiamo questo pomeriggio in compagnia, io e Maurice, ma qui si sta molto bene, molto fresco. Vi consigliamo a tutti di venire a Radiofonica a registrare un programma radio, perché per battere la calura perugina è perfetto, giusto Maurice?
E adesso lo spazio culturale e non solo.
Degli Irradiati.
Non fa una piega. Non fa una piega. Senti, a proposito, l'estate, e questa è terribile, no? Cioè, terribile. È bellissima, insomma, fatta di 30, 35, 36, 38 gradi. Quali sono i vecchi rimedi che uno può tirar fuori per sopravvivere all'estate? Stare all'ombra, stare al fresco, bere molto, mangiare, no? Facciamo tutti i giochi, e leggere un buon libro. Dimmi tu.
Queste sono la ricetta per trascorrere un'estate, quest'estate che fino a questi giorni caldo, accoltito, caldo da 36-37 gradi, le temperature sono queste.
Eh sì, siamo in un momento molto molto impegnativo. Prova a mettere il microfono più diretto verso la bocca, modi gelato, esatto, perfetto. Eh sì, abbiamo detto che è un periodo di particolare caldo, ma come vi abbiamo consigliato anche altra volta, per esempio la sera, quando si rifresca un po' l'aria, noi vi consigliamo di andare al cinema, no? Di sfruttare le arene estive classiche che ci sono in città o anche fuori città.
È un ottimo consiglio questo di andare al cinema, migliore fresche la serata.
Vi mettete lì, vi in compagnia dei vostri amici, amiche, conoscenti, parenti, mogli, mariti, figli, chi volete, e state là, vi vedete un bel film, prendete un pochino di freschino, così poi dopo andate a riposare un pochino più, come dire, rilassati, no?
Beh, è un'ottima idea.
È un'ottima idea, è un'ottima idea anche quella di andare al cinema estivo la sera. Ci sono bei film, ho visto, al Frontone e a Ponte San Giovanni, per esempio, dove c'è la nuova rassegna del Fuori Post, quella bellissima idea del cinema modernissimo, che è una novità, con le cuffie o col Bluetooth, quindi in mezzo ai palazzi le persone con le cuffie possono vedere il film senza che i vicini di casa vengano disturbati. Un'idea carina, no, mi sembra?
È geniale, eccezionale. Però il cinema, i giardini del Frontone è una caratteristica dell'estate perugina.
Sì, sì, sì.
Fino alla fine d'agosto, per due mesi e mezzo, vengono proiettati degli ottimi film ai giardini del Frontone.
Sì, sì, sì. E quindi voi dovete fare altro che sfruttarli e andarli a vedere. Nel frattempo ascoltatevi questa bella canzone, un po' vecchia, ma sempre, sempre molto, molto bella. Prego, Maurice. Ah, ce l'hai? L'hai trovata?
Ah sì, ascoltiamo la canzone degli Articolo 31, Domani smetto.
A voi!
Loro mi dicevano
di stare
stare zitto è buono.
Loro mi dicevano
tranquillo e cambia tono.
Loro mi dicevano
di non parlare con la bocca piena e camminare dritto bene retto con la schiena. Di non andare fuori tema e seguire lo schema, pure andare a letto senza cena. Di non creare un problema che non ne vale la pena. Di essere grato di essere nato nel lato del mondo che in fondo è perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto come te, Letizia.
È una tipica espressione della vocalità, della leggiadria, del canto e all'italiana.
Io non so bene quando è cominciato, a un tratto io non lo vedevo più, cara, è come dici tu, davvero. Non so che cosa mi abbia rovinato, ecco ho iniziato a dire troppi no. Forse è per questo che tu m'hai lasciato, e non ci soffrirò nemmeno un po'.
Ma mi spiace per ora, non credo sia un mondo perfetto.
Domani smetto, è meglio se ne richiami domani.
Loro mi dicevano
di stare sui binari.
Loro mi dicevano
rispetta questi orari.
Loro mi dicevano
stai con i piedi a terra.
Loro mi dicevano
è giusta questa guerra.
Mi spiace per ora.
Pestare l'erba,
loro mi dicevano
non coltivare l'erba,
loro mi dicevano
ma che vestiti porti e i miei capelli erano o troppo lunghi o troppo corti. E non lo metto il casco omologato, non metto a dieta la mia identità, ho fatto il bagno dopo ho mangiato e sono ancora tutto bagnato.
Mi spiace per ora non credo sia un mondo perfetto,
domani smetto.
È una tipica espressione della vocalità, del leggiadrio, del canto all'italiano.
Bella, bellissima questa canzoncina. Adesso tornano gli Irradiati con un'altra vecchia, insomma, diciamo, con una cosa da consigliarvi. Noi di solito in questo seconda parte del nostro primo blocco, perché non l'abbiamo detto, parliamo di cinema, di arte, di spettacolo, di intrattenimento, facciamo un piccolo focus sull'Umbria, parliamo di sport, parliamo di musica da leggere, parliamo di costume, società, di curiosità, parliamo poi dell'attualità, quello che succede intorno a noi. Allora, tornando un po' a stringere sull'Umbria, a parte che sta per arrivare Umbria Jazz, è pieno di sagre, le serate estive all'aperto, insomma, abbiamo detto prima ci sono i cinema, quindi l'estate, no? È piena di eventi, Maurice.
Sì, tra cinema, sagre e tra qualche giorno inizia Umbria Jazz che durerà per una decina di giorni.
Sì, sì, insomma, ci sono un sacco di buone cose da poter fare la sera quando, ecco, la canicola, come si dice, si abbassa un pochino. Invece, una cosa che noi vi sconsigliamo di fare, noi degli Irradiati, è quella, insomma, di fare il bagno al Tevere. Noi ci sentiamo di dare questo consiglio spassionato che non c'entra niente con quello che magari dovrebbero fare le trasmissioni radiofoniche, però ci sentiamo di dirvi: se è caldo andate in piscina, andate al Subasio, andate a Monte Tezio, fate una bella passeggiata al mare, magari partite la mattina presto, evitate il caldo, oppure state in casa tutto il giorno, oppure andate al Trasimeno, oppure andate in qualche piccolo torrentino di campagna o di montagna, che ce ne sono bellissimi, ma per favore evitate di fare il bagno nel Tevere, perché è una cosa che, se succede, io non so se succede, ma se succede è una cosa allucinante e pericolosissima. Prego, Maurice.
Beh, non è il massimo della pulizia, comunque l'acqua di un fiume è sempre quei 15 gradi in meno della temperatura attuale, come si suol dire. Però ci sono anche i torrenti che magari anni indietro erano puliti, mentre oggi sono sporchi.
Diventa un po', insomma, poi ecco, ripeto, parliamo di un fiume che per quanto può essere magari pulito, magari, però ecco, ci vuole un po' di coraggio, l'idea di ci vuole coraggio. Tu hai mai visto qualcuno fare il bagno nel Tevere ultimamente?
l'estate no, ma il 31 dicembre, esattamente l'ultimo giorno dell'anno, a Roma si tuffano per fare il bagno nel Tevere, nudi.
Ecco, scelte coraggiose che noi, per carità, rispettiamo.
Io lo rispetto anche se non lo capisco. Posso capirlo, uno a Ferragosto lo potrebbe fare al limite, anche di sera, di notte.
Sì.
Ma l'ultimo dell'anno, il 31 dicembre, che è inverno, io penso è dannosissimo dal punto di vista della salute in tutti i sensi.
Me lo ricordo, c'era il famoso Mister Ok, io me lo ricordo che lo facevano, si vedeva anche in televisione, questo coraggioso signore, ragazzo, maestro di nuoto, non so, che si tuffava da uno dei ponti di Roma e si tuffava, me lo ricordo, il primo dell'anno, mi sembra, a mezzogiorno del primo dell'anno, se non sbaglio, e era, insomma, scene che poi a un certo punto, per fortuna, è stata vietata questa cosa perché è di una pericolosità pazzesca. Comunque, va bene, andiamo avanti. Noi vi consigliamo di, se sentite caldo, fate una bella doccia, andate in piscina, andate al mare, ma ecco, evitate di fare i tuffi nel Tevere. È estate, è caldo, stiamo tutti al mare e quindi la città si svuota. E questo lo sappiamo dai tempi dell'Equipe 84, che cantava "Tutta mia la città, a voi".
No, non verrai, l'orologio nella strada ormai corre troppo per noi, so dove sei, tu non stai correndo qui da me, sei rimasta con lui, le luci bianche nella notte sembrano accese per me. È tutta mia la città, tutta mia la città, un deserto che conosco, tutta mia la città, questa notte un uomo piangerà. Me ne andrò senza te, porto con me un'immagine che non vedrò, tu che corri da me, da un'automobile che passa, qualcuno grida va a casa, è tutta mia la città. La città, un deserto che conosco, tutta mia la città, questa notte un uomo piangerà, tua, 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 ah, tua, tua, tua. Sei con lui, cosa importa, io non soffro più, forse è meglio così, tutta mia la città, un deserto che conosco, tutta mia la città.
Spazio allo sport.
Bene, tornano gli irradiati. Maurice, è il momento di parlare di sport. Allora, è un'estate, la gente dice non ci sono i mondiali, non ci sono gli europei, non c'è niente da fare. Assolutamente no. È un'estate piena, c'è stato il mondiale femminile, tuttora in corso, siamo arrivati alla finale, c'è stato il mondiale under 20, c'è stato l'europeo under 21, insomma il calcio in estate non è solo quella noia aspettare al calciomercato, anzi in realtà il calcio non si è mai fermato, siamo arrivati al calciomercato, le squadre di Serie A, Serie B cominciano i ritiri in questi giorni e il calcio giocato non è mai smesso praticamente. Che dire di questa bellissima e bravissima nazionale femminile che sta andando, credo, da Mattarella in questi giorni, ci è andata ieri, forse oggi, domani, insomma.
Beh, ha fatto la nazionale di calcio femminile, ha fatto un'ottima figura al mondiale di Francia, è arrivata ai quarti di finale perdendo contro l'Olanda, che era una signora squadra.
Eh sì. Diciamo che è stata una bellissima, no? Una bellissima pubblicità per questo movimento calcistico femminile, insomma, che in Italia siamo arrivati ovviamente in grandissimo ritardo rispetto al resto del mondo, rispetto all'Europa, rispetto al Nord Europa, ma anche rispetto alla Spagna stessa, rispetto alla Grecia. Però alla fine siamo comunque, abbiamo detto la nostra, abbiamo fatto una bella nazionale, insomma.
Sì, si può dire che la nazionale di calcio femminile è uscita a testa alta da questo mondiale di Francia.
Cavolo, sono state bravissime, insomma, hanno fatto il quarto di finale, hanno perso, ecco, con la finalista, campione d'Europa tra l'altro, l'Olanda, quindi hanno fatto la loro parte.
Sì, l'Olanda è una delle formazioni più forti dell'Olanda del torneo del mondiale di calcio femminile che si è vista finora,
Ah sì, sì, dire. Assolutamente sì, insomma, squadra forte, di tradizione, molto abituata, con giocatrici professioniste che giocano in campionati europei, negli Stati Uniti. No, insomma, l'Italia ha fatto una bellissima... eravamo andati con, insomma, l'aspettativa era quella di fare una bella figura, era un grande obiettivo superare il primo turno, quindi erano 20 anni più o meno, insomma, che non andavamo ai mondiali. No, sono state bravissime le nostre giocatrici, niente da dire.
Diciamo che la nazionale di calcio femminile è senz'altro da elogiare per come si è comportata questo mondiale di Francia.
Sì.
Poi riguardo l'Under 21.
L'Under 21 ne parliamo tra un minuto, perché adesso ci dobbiamo fermare per ascoltare una bella canzone, che è Murder on the Dance Floor di Sophie Lee Bextor. In realtà il nome è piuttosto complicato per la nostra pronuncia, però insomma la canzone la conoscete bene e ascoltatela.
It's murder on the dance floor. But you better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know about your kind. And so. I'll have to. You better not steal the moves, DJ. Gonna turn this house around.
Parlavo prima dell'Under 21, allenata da Gigi Biagio, che non doveva perdere contro la Polonia. Ha fatto così in modo che Francia e Romania si accordassero per un pareggio, in modo da qualificarsi entrambe, a discapito dell'Italia.
Esatto, sì. Che poi dopo sia Francia che Romania hanno perso le loro semifinali. Possiamo anche discutere del fatto che di tutte queste squadre la formula era un po' strana, perché erano tre gironi da quattro squadre, si qualificava solo la prima e la miglior seconda, cioè forse insomma si poteva fare una partita in più, ecco, se questi ragazzi avessero fatto anche un quarto di finale, adesso io non lo so, per carità, però forse qualcosa, però l'Italia insomma avrebbe dovuto fare di più. No, avrebbe sì. Potuto e dovuto.
Sì. L'Italia non doveva assolutamente aver perso contro la Polonia, almeno il pareggio, perché ha attaccato quasi sempre senza concludere e è stata anche sfortunata. La Polonia con un tiro in porta ha vinto la partita.
Sì, 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 sì. Però diciamo che all'Italia non è piaciuto l'atteggiamento di quella partita, poi sono uscite alcune cose, no, di alcuni ragazzi che hanno fatto un po'... No, si è parlato di Ken e Zaniolo che hanno avuto degli atteggiamenti un po' troppo rilassati, diciamo, da ragazzi che hanno un po' sottovalutato l'impegno. Diciamo che le donne hanno fatto una figura molto più bella dei ragazzi dell'Under 21, no?
Sì, questo c'è da sottolinearlo, da evidenziarlo, senz'altro.
I quali ragazzi dell'Under 21 ovviamente non vanno bastonati, però sono giovani e vanno aiutati nella direzione giusta. È vero che loro si devono responsabilizzare, però anche l'ambiente che c'è intorno deve bacchettarli quando serve e in maniera insomma costruttiva, no? E forse c'è stato un po' troppo rilassamento, un po' troppo entusiasmo intorno all'Under 21 a questi giovani.
Forse l'Under 21, come si dice, dopo la vittoria per 3-1 sulla Spagna, si è cullata sugli allori, secondo me.
Mi sa di sì.
Sottovalutato l'impegno contro la Polonia.
Esatto, sì. Che, se vogliamo, da parte dei giovani ci può anche stare, perché i ragazzi magari sono appunto molto giovani, quindi dopo la bellissima vittoria contro la Spagna, squadra favorita che poi tra l'altro ha vinto l'Europeo, però ecco, gli adulti intorno a loro avrebbero, insomma, per fare la differenza avrebbero dovuto, no? Tenere più la squadra, diciamo, dentro i suoi doveri, no? Proprio perché sono giovani, però sono anche ragazzi che ormai sono tutti professionisti. Che dire, Mauri, a Wimbledon i nostri italiani stanno andando benissimo, noi ci auguriamo che continui così,
non ho seguito il torneo, che non ho visto niente. So che è il periodo di Wimbledon, il periodo di luglio, però non ho seguito il torneo.
Sì, però insomma i nostri se la stanno cavando. Fognini va avanti, Fabiano sta andando avanti, e quindi bravi, complimenti, e viva il tennis, e viva Wimbledon, e viva l'estate. E adesso Mauri, a proposito di estate, una canzoncina molto estiva.
Ascoltiamo del grande Peppino Di Capri, Un grande amore e niente più.
Io lontano da te, pescatore lontano dal mare, io chiedo da bere a una fonte asciugata dal sole, solitudine, malinconia, i soprammobili di casa mia, qualche libro, una poesia, e sul piano una fotografia. Io e te, un grande amore, niente più. Io e te, le nostre corse fin laggiù, là dove c'è la capanna scoperta da noi, dove tu mi dicesti vorrei, amore vorrei, stasera vorrei. Silenzio il mio nome, il tuo nome, ma non risale l'acqua di un fiume, e nemmeno il tuo amore ritorna a me. Solitudine, malinconia, in ogni angolo, in ogni via, ti rimprovero una sola cosa, che potevi almeno dirmi scusa. Io e te, un grande amore, niente più. Io e te, le nostre cose fin laggiù, là dove c'è la capanna scoperta da noi, dove tu mi dicesti sera vorrei. Io e te, un grande amore, niente più. Io e te, le nostre cose fin laggiù.
Via con la musica.
Altro momento topico degli Irradiati è la lettura delle grandi canzoni della musica italiana. Abbiamo scelto, diciamo, dei grandi pezzi, dei classiconi, e oggi abbiamo scelto un pezzo relativamente più recente, un pezzo di un giovane o relativamente giovane, diciamo un diversamente giovane cantautore, che è Bruno Risas. E abbiamo scelto La Verità come testo, quindi noi siamo passati dai testi, no, più biblici dal punto di vista della musica, a questo, che invece è un pochino più attuale. E allora, Maurice, io vado a leggerlo e poi, come sempre, gli Irradiati lo commentano un po' come gli pare. Allora, il testo dice: la canzone, appunto, La Verità di Bruno Risas. Te ne sei accorto, sì, che parti per scalare le montagne e poi ti fermi al primo ristorante. Questo parte subito bene. Vuoi scalare la montagna e poi ti fermi al primo ristorante.
Cioè, questo rappresenta l'uomo che ha in mente dei grandi progetti, però alla prima difficoltà o alla prima cosa comoda che gli trova, si getta lì.
Esatto, esatto, che infatti la strofa successiva dice e poi non, che poi ti fermi al primo ristorante e poi non ci pensi più. Ok, te ne sei accorto, sì, che tutto questo rischio calcolato toglie il sapore pure al cioccolato. Se non vuoi rischiare nulla, non c'è più il gusto di fare nulla, no?
Certo, se uno si ferma alla prima difficoltà e sceglie ciò che gli fa comodo, no, significa che non vuol rischiare niente e il gusto per tutto il resto passa.
Certo, certo. Poi qui adesso c'è un bel passaggio, molto bello. Dice, e non ti... toglie il sapore al... Allora, abbiamo detto che tutto questo rischio calcolato toglie il sapore pure al cioccolato e non ti basta più, ovviamente. Poi dice, ma l'hai capito che non serve a niente mostrarti sorridente agli occhi della gente e che il dolore serve proprio come serve la felicità? No? Beh, bello questo sì, passaggio.
Sì, è un passaggio, si può dire, significativo, che si vuol dire che in tutte le esperienze c'è il dolore e la felicità. A volte attraverso il dolore o l'esperienza negativa si arriva alla felicità,
sì,
e alla felicità e al raggiungimento di certi valori.
Esatto, che il dolore in un certo senso, insomma, si può anche va accettato,
il
si può anche
va accettato come mezzo per arrivare alla felicità
sì,
ai valori massimi.
Quasi alla Schopenhauer, direi, quasi alla Schopenhauer. Va bene, pausa, musica, non è Schopenhauer, però è una canzoncina che ci piace, molto estiva, molto adatta anche al testo di Bruno Risas che stiamo leggendo. Del Piotta, Il Mammo del Giubileo.
Spino rosso portò, te prima me fa una piotta, te seconda non ce lo so. Roma cosmopolita è la musa che mi sta ispirando, la sto guardando e mi sto innamorando d'estate il tropico del cancro come a Cuba, nei chioschi a Lungotevere gratta che arruba, sud da Trastevere sta per esplodere un caldo mambo che non si può corrodere, o come rimeloni e cocco che botto, un chinotto corretto con ru, io sto cotto, aria fresca sotto la veranda del salotto, un sogno che sta uscendo da un cassetto rotto in eterno, eterna Roma città aperta, un cielo costellato che fa tutti da coperta.
Vengo dal Colosseo, col Vespino rosso bordò, se prima me fa una piotta, se seconda non ce lo so. Vengo dal Colosseo, col Vespino rosso bordò, se prima me fa una piotta, se seconda non ce lo so.
Un cuore, un amore, camicia aperta a fiori, con la capezza al collo e la cavessa un po' fuori, sulla maglia a colori con un volto affascinante, non sa se un combattente o un cantante militante, toni controcorrenti in questo giubileo, stelle cadenti e baci sotto al Colosseo, spengo la luce e sogno le stelle delle Antille, ma il ritmo della noce anche a Roma vola a mille.
Vengo dal Colosseo,
Ok, tornano gli irradiati dopo questa pausa musicale necessaria e torniamo ad analizzare il testo di Bruno Risas. Abbiamo detto, siamo così, vi abbiamo lasciato pochi secondi fa, dicendo che insomma il dolore va ricercato alla Schopenhauer. E a questo, te ne sei accorto, sì, che passi tutto il giorno a disegnare quella barchetta ferma in mezzo al mare ma non ti butti mai? Anche qui torna questa immagine, vuoi scalare la montagna, ti fermi al primo ristorante.
Cioè, tu vorrebbe dire, sei sempre pronto a parlare delle cose ideali, però non affronti mai quelle reali.
Esatto, fai sempre, sei lì, però poi disegni la barchetta, ma non ti
è
tuffi.
È come se dicessi di fare una corsa e non metti mai le scarpe. Stessa cosa.
Ottima idea, così come dire, non sei mai pronto per fare la corsa, perché non hai le scarpe, quindi è un alibi, no? È un alibi, attenzione. Te ne sei accorto o no che non c'hai più le palle per rischiare di diventare quello che ti pare e non ci credi più? È un altro bel passaggio, no? Te ne sei accorto che non c'hai le palle per diventare quello che vorresti e non ti frega più niente? Che ti sei proprio, hai tirato i remi in barca, ti sei accorto? È questo il senso, no? Bella.
Sì.
Bella.
Questo è il senso. Qui significa che
non c'hai le palle per rischiare di diventare quello che ti pare, cioè non quello che gli altri ti obbligano, è quello che tu vorresti essere, però non vuoi rischiare per arrivarci, ti accontenti, ti addormenti,
qui è l'uomo che si accontenta di fare ciò che frequenta nei gruppi con altre persone e non quello che vuole lui, che è meglio per sé.
È certo. E poi un altro bel passaggio. Ma l'hai capito che non ti serve a niente sembrare intelligente agli occhi della gente e che morire serve anche a rinascere? È quello che dicevamo prima. Soffrire serve come la felicità, morire serve a rinascere. Sì. Sorridere, cioè, sembrare intelligente non serve.
L'uomo tende ad avere la sua vanità, per mostrarsi bello agli occhi degli altri, però quando non ha capito che il dolore e il male lo portano alla morte e dopo rinasce una nuova vita. È questo che l'uomo non capisce.
Esatto, che deve rischiare, che deve osare. La verità è che ti fa paura l'idea di scomparire, l'idea che tutto quello a cui ti aggrappi prima o poi dovrà finire. La verità è che non vuoi cambiare, che non sai rinunciare a quelle 4-5 cose a cui non credi neanche più. Ci sta. Quando insomma ti metti lì, non combini più niente,
sì,
non rischi più.
Si aggrappa alle sue abitudini, ai suoi vizi, non combina più niente, rimane prigioniero dei suoi schemi mentali e non riesce a combinare più niente.
E noi insomma, bella questa canzone, ascoltata tante volte, sentita tante volte, e ovviamente la canzone è molto bella, però leggendolo il testo così ci dà il modo e il tempo di entrarci dentro meglio, con più precisione. Bravo Bruno Risas. Mauri, noi l'abbiamo detta, l'abbiamo letta, l'abbiamo interpretata, l'abbiamo probabilmente rovinata e massacrata. Bruno Risas ci perdonerà. Adesso credo che sia il momento di ascoltare.
Ascoltiamo La verità di Bruno Risas.
Ale.
Te ne sei accorto, sì, che parti per scalare le montagne e poi ti fermi al primo ristorante e non ci pensi più. Te ne sei accorto, sì, che tutto questo rischio calcolato toglie il sapore pure al cioccolato e non ti basta più. Ma l'hai capito che non serve a niente mostrarti sorridente agli occhi della gente e che il dolore serve proprio come serve la felicità. si è accorto, sì, che passi tutto il giorno a disegnare quella barchetta ferma in mezzo al mare e non ti butti mai. Te ne sei accorto, no, che non c'hai più le palle per rischiare di diventare quello che ti pare e non ci credi più. Ma l'hai capito che non ti serve niente sembrare intelligente agli occhi della gente, che morire serve anche a rinascere. Cinque cose a cui non credi neanche più.
Vieni qua. C'è un blocco importantissimo che devi ascoltare.
Andiamo con i consigli per occupare il tempo libero.
Tornano gli irradiati per il quarto blocco della nostra trasmissione, dove parliamo di costume ma anche di società. Allora, mettendo insieme due cose, il costume e la società, abbiamo tirato fuori dal Corriere della Sera di pochi giorni fa un articolo firmato da Giacomo Costa rispetto a un episodio di cronaca che è accaduto a Jesolo. Siamo in estate, siamo al mare, Jesolo in provincia di Venezia ovviamente. Allora, una baby gang aggredisce due bagnini, quindi a proposito di estate, di costume e società. Costume perché i bagnini erano in costume e società perché la società questa non va bene. Allora, il fatto è questo: dai 15 ai 30 ragazzini, una banda di 30 ragazzini sui comunque grandicelli, perché 17, 16 anni, 15, comunque tutti grandicelli, 30, di cui una quindicina già sono stati identificati, ora forse anche qualcuno di più, quasi tutti minorenni, quindi c'erano anche dei ragazzi più grandi, anche 18-19 anni, erano stati allontanati dalla torretta di salvataggio dai bagnini nel pomeriggio, no? Queste cose che un po' ci stanno, i ragazzetti che fanno la piccola cricchetta, i bagnini li hanno allontanati. Durante la sera, la notte, più tardi, questi ragazzini tornano e aggrediscono i bagnini. Ecco, insomma, i due bagnini hanno dovuto, ovviamente, sono stati poi, insomma, medicati, sono stati problemi, pronto soccorso, perché anche sono ragazzetti, però, insomma, 30 persone sono tante, ecco. Ma che cosa gli vogliamo dire a questi ragazzi?
È fuori dal mondo, ragazzi.
Ma che gli vogliamo dire?
una baby gang di 15-30 ragazzini aggrediscono i bagnini. È fuori dal mondo e da ogni logica.
Sì, poi
secondo noi degli irradiati.
Ma assolutamente. Ma poi un'altra cosa assurda e stupidissima, diciamo, di questo episodio brutto, sciocco, che no, i ragazzini mandavano i messaggi sui social, no, su Facebook, su Instagram, rispetto all'episodio. Ah, ti abbiamo picchiato, adesso vai in ospedale, vai a casa. Cioè, allora di qui si apre un altro dibattito che un giorno affronteremo seriamente, gli irradiati, con Elisa, la nostra collega. Ma la realtà, ma se tu fai un torto, una cosa sbagliata, no? Picchi qualcuno, per esempio, una cosa che non si fa, eccetera, ma almeno sta zitto. Ma lo metti sui social network a commentare questa azione già sbagliata, già illegale? Perché se non lo commenti è come se non l'hai fatta, la devi commentare per poterla visualizzare di nuovo, vedere di nuovo. Ma qual è la che cosa c'è di meccanismo dietro a questa cosa?
Il problema è che vantarsi delle cose negative e sbagliate e di qualsiasi genere e poi commentarle, e questo significa che è il massimo dell'imbecillità.
Ecco, gli irradiati sono solidali al massimo con i bagnini, anche perché i bagnini sono simpatici, ci piacciono, l'estate al mare i bagnini ci stanno, e danno veramente a questi ragazzini, state a casa, anzi andate sulla spiaggia a scavare buche tutto il giorno, per favore, che sarebbe meglio. Bah, ascoltiamo della buona musica, Maurice, e non pensiamoci più, ascoltiamoci gli Alphaville con Sounds Like a Melody.
Bye.
rientrano gli irradiati che, dopo questa triste e sciocca storia dei bagnini, vogliono raccontare invece una cosa molto molto bella che ci ha insegnato un signore, un uomo molto coraggioso. Noi abbiamo trovato questo articolo su Repubblica, se non sbaglio, o forse sempre, no, credo sia Repubblica. Comunque Manuela D'Angelo è la firmataria di questo bell'articolo. Allora, quest'uomo, questo articolo racconta la storia, la vicenda di quest'uomo, Sandro Paffi, un signore di 58 anni che da 5 anni è malato di Parkinson, però che, nonostante questa condizione, diciamo, invalidante, questa condizione di salute, domenica ha preso la sua motocicletta per partire da Pisa ed arrivare a Bucarest, anzi esattamente per arrivare a Bucarest, facendo un percorso tra i Carpazi e la Transilvania, famoso, diciamo, ai motociclisti di tutto il mondo, perché è una zona particolarmente bella e affascinante da fare in motocicletta. Che dire, noi intanto facciamo i complimenti a questo, no, a questo uomo di grande carattere, grande esempio. Prego.
Sì, c'è da fargli senz'altro i complimenti, da togliergli tanto di cappello, perché un uomo che ha il Parkinson, che fa il giro dei Carpazi della Transilvania, significa che nonostante il male che l'ha colpito, che è il morbo di Parkinson, lui non si arrende a questo, al male, e a tutte, come noi, non, nessun uomo deve arrendersi alle nessuna difficoltà della vita.
Esatto, anche perché il viaggio è un bel viaggio, sono 1650 km. Lui ha detto che lo aveva pianificato prima che gli venisse, diciamo, diagnosticato il Parkinson, questa forma che lo sta accompagnando ormai da 5 anni, però ho detto non rinuncio, insomma, andiamo in tre, io, la moto e il signor Parkinson, ma non mi fermo. Bravo a Sandro Paffi, bravo, complimenti, gli irradiati, sono d'accordo con te e ci piace molto la tua idea. Un'altra cosa molto carina, Maurice, è invece che abbiamo trovato sul Corriere della Sera sicuramente, il Piccolo Teatro di Milano ha portato a Lusaka, nello Zambia, una commedia di Carlo Goldoni. E gli attori sono i ragazzi di strada coinvolti in un workshop nell'ambito di un progetto del Ministero degli Esteri. Ovviamente i protagonisti sono il regista Luca e l'attore Martin Cishimba, pensando e sottolineando il fatto che il corpo e la danza sono il ponte tra le varie culture. Ci piace questa cosa, no? Goldoni fatto nello Zambia, nella capitale dello Zambia, Lusaka, da ragazzi del posto, insomma.
Sì, è un'iniziativa che un'ottima iniziativa, c'è da dire, e se va avanti io mi auguro che vada, che un'iniziativa che persista vada avanti, seguiti, come si suol dire.
Sì, no, ci piace, ma è un bel...
Hanno degli irradiati, ci piace,
a noi
la condividiamo.
Esatto, sì, fa parte di un progetto più ampio, si chiama Italy Cultures Africa, l'Italia, le culture e l'Africa che si incontrano, un progetto, diciamo, di cooperazione promosso dal Ministero degli Esteri, e è una bella idea, insomma. Carlo al di là che il fatto che poi è Carlo Goldoni, che è l'Arlecchino servitore di Due Padroni, famosa opera che abbiamo visto tante volte a teatro, però ci piace questa cosa nello Zambia, ma anche se fosse in altri quartieri, in altri ambiti, in altri paesi lontani, ci piacerebbe, no? E ci piace molto.
Sì.
Gli irradiati sono
a favore, gradiscono questa iniziativa e dicono che gli piace assai.
Esatto, vedi, Goldoni, anche lui veneziano, veneto come quei ragazzini di prima. Ragazzini, andate a lavorare dove serve, va, per favore,
a Lusaka.
Andate a fare fanfaroni a Lusaka, per favore. Va bene, Maurice, andiamo con una bellissima musica, siamo in estate e l'estate è un classico dell'estate, anche questo cantato da una grande cantante, una grande donna.
Ascoltiamo Un'estate al mare di Giuni Russo.
Per le strade mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni, senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce.
quest'estate ce ne andremo al mare per le che ci saluta. Senti questa pelle come profumata, mi ricorda l'olio di Tahiti. Nelle sere quando c'era freddo si bruciavano le gomme di automobili. Quest'estate voglio divertirmi per le
non rimanere fuori dal mondo,
vi diciamo come gira.
Eccoli gli irradiati di nuovo con voi, di nuovo on air, come si dovrebbe dire, per quello che è il quinto blocco, l'ultima piccola parte della nostra puntata, anche oggi bellissima, anche perché fuori è un caldo tremendo, dentro si sta benissimo, no? Maurice, ragazzi, si sta benissimo, venite, abbiamo detto all'inizio della puntata, venite a registrare, venite a lavorare a Radiofonico, perché è fantastico. Allora, parliamo di attualità, cose che sono successe negli ultimi giorni. La vicenda è quella legata alla Sea-Watch, legata a Emma, a Carola, la giovane capitana, Carola Rackete, la 31enne capitana della Sea-Watch, che ha forzato il blocco navale per portare noi i migranti, i profughi che erano sulla sua nave in porto, farli scendere dopo 10 giorni, 17 giorni di mare, 10 giorni davanti al porto di Lampedusa, eccetera, eccetera. Ha forzato il blocco, è entrata, l'ha fatti sbarcare, poi è stata, come dire, inquisita, insomma, il GIP, eccetera, eccetera. Poi è stata neanche convalidato l'arresto perché il GIP non ha ritenuto di dover arrestare questa capitana, avendo ritenuto che fosse il suo dovere, appunto, quello che ha fatto. Noi non vogliamo parlare di questa storia perché questa la conoscono già tutti. Noi vogliamo analizzare questa cosa brutta che, tornando al discorso dei social, dei ragazzini di prima, per esempio Emma Marrone, che ha difeso la capitana, è stata infamata nei peggio modi appunto su Facebook, su Instagram, dalle persone che hanno cattivissimamente criticato le sue critiche. Ora, Maurice, ma perché la gente deve essere così cattiva?
siamo in democrazia.
Anche perché, scusa, la Rackete era stata anche lei a sua volta, poverina, attaccata con cose, frasi di una violenza e di una diciamo di uno stato di non trovo le parole, insomma, veramente di un livello, di un livello infame e bassissimo.
I social sono terribili. Se una persona ha un certo comportamento, che può essere il più razionale o il più irrazionale, o come Emma fa delle critica una certa situazione, non capisco perché i social o anche i giornalisti stessi devono infangare o aggredire con delle critiche certe cose, dal momento che in Italia c'è la parola, la libertà di opinione, di parola e di stampa.
Sì, no, ma è proprio...
Significa essere abietti così.
Sì, ma se tu non sei d'accordo con il parere espresso da quella persona, limitati a dire che non sei d'accordo. Oppure, no, usa anche, se vuoi, delle parole, un tono che siano congrue al tuo essere in disaccordo, ma non puoi offendere, sparare a zero e dire cose di una violenza, di una maleducazione sarebbe già troppo, ma cose vergognose, da vergognarsi.
Sì, sono cose vergognose.
Si devono vergognarsi. Va bene, andiamo avanti e chiudiamo questa cosa col Ponte Morandi. Quasi un anno dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi, il pezzo che si è staccato, nei giorni scorsi c'è stato l'esplosione, diciamo, è stato fatto precipitare le parti che rimanevano per adesso ricostruirlo. Troveremo chi lo costruisce questo ponte, ancora andiamo indietro rispetto a chi è colpa, chi la situazione, da dove ne usciamo, Maurice? C'è un bell'articolo di Giuseppe Filetto e Marco Lignana che noi abbiamo preso qui su Repubblica, e da questo, diciamo, parte lo spunto di riflessione. Prego, Maurice.
Andare a cercare a rivangare il passato e a cercare le colpe di Tizio, Caio, Sempronio non serve. Qui bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare e rifare questo ponte benedetto, Ponte Morandi, secondo me.
Via dalla politica e rifacciamo alla svelta questo ponte, non stiamo a perdere tempo, perché ne è già passato troppo, un anno per tirare
a
giù.
A Ferragosto è un anno.
Per finire di tirare giù le cose, quindi significa ricominciare a lavorarci. Quindi noi ci auguriamo, la prossima volta non sarà possibile, ma presto, di cominciare veramente a scalpellare, a costruire. Ci sono 30 ragazzini a Venezia che hanno voglia di andare a spostare il cemento del Ponte Morandi, ma andiamoci loro. Va bene, Maurice, che dire, noi vi ringraziamo, vi salutiamo, gli irradiati, insieme alla redazione, a Salvatore, Enrico, Elisa e Paolo, Maurice, Simon. Ringraziamo l'associazione
Madre Coraggio,
ringraziamo Nuova Dimensione, ringraziamo Radiofonica e i grandi direttori artistici che ci permettono di fare questo bellissimo programma.
Va bene, ok.
Cos'altro? Diciamo ciao a tutti.
Salutiamo tutti, ciao a tutti. Ciao.
E ascoltatevi una canzone di Neffa, Io e la mia signorina. Un giorno vi spiegheremo perché. Ciao.
Ancora non ci crede che io e la mia signorina stiamo bene insieme. lascia andare lontano, tanto poi non sa che io ritorno qui.
Torno qui.
E non c'è niente di strano se non ha bisogno di convincermi.
Convincermi.
Potrei anch'io fare il presidente, ma sto con lei e non mi manca niente. Io e la mia signorina stiamo bene insieme.
Grazie a tutti, e questa puntata che avete appena ascoltato degli Irradiati voi non l'avete sentita, ma l'avete vissuta. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata con tutta la Red Azione a cura di Simon
LV,
Sciabba,
Lori Solo per gli Amici,
Salvo,
Riccardo Guardileone,
Boris.
E anche questa è andata.